entrata a Milano, ne avvertivi chi se può, e tra il fumo e cielo lontano, ne avvertivi la gioia della ragazza che tu tenevi per mano. Finalmente l'ultima campana, è finita la scuola, anche per oggi potrai tornare a casa tua per riposare, ma sotto casa, davanti al portone, che teneva la morte, non ne immaginavi nessuna ragione. Un colpo, due colpi, agli colpi sul capo, finché non furono certi di averti finito. Come tuo volto da sangue che avevi già addosso. La morte di un tempo aveva la faccia, la morte di oggi ha pure il martello. Lasciò la sua firma su quel muro di calce proprio di fronte al tuo cancello. Sepolto, aveva paura anche di un morto, ma l'aveva sepolto e dimenticato, perché così vuole la giustizia del proletariato. Era morto fascista, andava a fretta sepolto, aveva paura anche di un morto.
Bentornati sul Ballo di Malabarba, il web contenitore del Circolo Futurista. E questa puntata sarà dedicata interamente alla giornata del 29 aprile che si è svolta su a Milano, giorno della commemorazione di Sergio Ramelli. Per questa puntata prima ascolteremo la registrazione dell'intervista che ho fatto a Stefano Del Miglio di Lealtà e Azione, fatta in una location un po' particolare, infatti è stata registrata nel luogo del concerto che si è fatto la sera, e il concerto è stato veramente frutto di una collaborazione tra Casa Pound e Lealtà e Azione, quindi Hammer Skin, durante il quale hanno suonato Fantasmi del Passato, Nativi, SPQR, Malnat, DDT e ADL 122. In seguito a questa intervista ascolteremo la registrazione dell'intera giornata Si è fatta su a Milano, quindi diciamo il mini concerto della Compagnia dell'Anello, le varie letture che sono state fatte e alla fine il presente stesso. Quindi vi lascio al seguito della puntata e buon ascolto. Puoi spiegarci che cos'è innanzitutto Lealtà e Azione?
Allora, l'Altazione è un'associazione culturale, o meglio è nata come associazione culturale, in realtà è diventato qualcosa di molto più grande per noi, è diventata la nostra patria, è un qualcosa che ci avvolge completamente in tutti i settori della nostra vita, della nostra esistenza. Per riassumere l'Altazione, l'Altazione è quella comunità che ci aiuta a diventare uomini, che prende dei ragazzi e cerca di farli diventare uomini.
E quali sono le realtà che ci sono sul territorio di Lealtà e Azione?
Scusami, scusa.
Le realtà che ci sono sul territorio legate a Lealtà
Ma
e Azioni?
allora, l'Altazione ha delle sue attività politiche, è nata a Milano e a Monza contemporaneamente. Poi si è sviluppata a Firenze, a Magenta, a Lodi, soprattutto in Lombardia e nel nord Italia, ma da un anno a questa parte, attraverso il percorso di federazione, che è un insieme di comunità che da Catanzaro a Palermo, a Bari, fino a Udine, Vicenza, insomma, per tutto il territorio nazionale, si sono appunto federate sotto la guida di Altazione e hanno iniziato un percorso comune. Quindi in realtà ormai l'Altazione ha, attraverso federazione, una dimensione nazionale.
E da quanti anni fa è nata Lealtà e Azione, in quale ambito e diciamo con quali scopi?
L'Altazione è nata 6 anni fa, cioè a maggio compie 6 anni, ed è nata dall'unione di una realtà milanese, che era la realtà Schina, da cui noi deriviamo a livello milanese, e all'incontro con quella che era la compagnia militante di Monza, quindi la volontà di creare nuovi progetti. Eravamo forse entrambi un po' stufi di una militanza che spesso veniva ricondotta a una sola attivismo da bar, diciamo così. Abbiamo iniziato a sognare qualcosa di più grande e in realtà in poco tempo siamo riusciti appunto a creare un'associazione, una comunità che in soli 5 anni ha avuto la capacità di affermarsi a livello nazionale, insomma, come una delle più grandi realtà, ecco.
E che rapporti avete con Casa Pound e con le altre realtà politiche presenti sul territorio?
Diciamo che c'è una differenza importante, nel senso che noi abbiamo la fortuna di fare politica, sì, perché comunque fare politica vuol dire occuparsi della polis, quindi delle problematiche della città, e questo lo facciamo. Non facciamo politica partitica e quindi questo ci dà la possibilità di avere un più ampio respiro, rapporti con tutte le altre comunità barra partiti della nostra area. Sicuramente con Casa Pound abbiamo un'affinità soprattutto comportamentale e di stile che ci accomuna. Poi ovviamente abbiamo anche delle differenze, questo è naturale, ma crediamo che come è stata la giornata di oggi a Milano, no? Attraverso un confronto, attraverso anche un arricchimento reciproco nel confrontarsi con quelle che possono essere specificità di tutte e due le realtà, si possa davvero creare qualcosa di straordinario, come appunto è stata, credo, la giornata di oggi, che per chi l'ha vissuta si rende conto di aver vissuto una giornata che rappresenterà comunque una piccola pagina di storia della nostra area, chiamiamola così.
E voi portate avanti molte attività come per esempio cooperazioni, lupi danno la zampa, eccetera. Potresti parlarcene?
Sì, certo, attraverso l'Altazione abbiamo creato una serie di branche, noi chiamiamo branche, che sono una serie di associazioni parallele che fanno parte della famiglia di Altazione, ma che si muovono su dei binari specifici. In particolar modo, diciamo così, quella la più importante secondo noi è Branco Onlus, quindi è un'associazione che è riuscita a diventare una Onlus e che al suo interno ha tutte quelle che sono le attività sociali di Altazione, che vanno dal Dipartimento di Difesa della Tutela dell'Infanzia, che si occupa appunto di combattere quelli che possono essere gli abusi, attraverso per esempio uno degli appuntamenti più importanti, che è il torneo contro la pedofilia, che ormai quest'anno compie 10 anni insieme all'associazione Caramella Buona Onlus,
ma anche una voce nel silenzio, si occupa di missioni internazionali, siamo stati anche in Siria insieme a Solid e a Casa Pound, adesso siamo appena tornati da una missione in Kosovo, siamo appena tornati anche da una missione umanitaria in Palestina dove abbiamo finanziato la costruzione dell'impianto di illuminazione per un campo di calcio di bambini cristiani palestinesi in territorio israeliano. E quindi insomma attraverso Branco Onlus riusciamo veramente a avere una variegata capacità associativa non solo all'estero ma anche in Italia, attraverso soprattutto Cooperazione, che è un progetto nato ormai 2 o 3 anni fa e che ha avuto anche l'autorizzazione a lavorare con il Banco Alimentare, e quindi siamo riusciti a implementare l'aiuto alle famiglie italiane. Quindi ci occupiamo ogni mese in tutti i territori in cui siamo presenti, in realtà Cooperazione ormai è presente in tutta Italia, di sostenere famiglie italiane non solo dal punto di vista dell'aiuto attraverso il pacco alimentare che doniamo ogni mese, ma anche attraverso gli sportelli. Quindi noi mettiamo a disposizione una consulenza legale, un aiuto sul lavoro, un aiuto insomma psicologico, per appunto andare incontro a quelli che sono aiuto dei bisogni delle famiglie italiane in difficoltà, non solo, ripeto, consigliando pacco alimentare, ma cercando di risolvere
360
anche, esatto, quelli che
gradi.
possono essere tanti altri problemi che le famiglie hanno.
E invece l'altra, i lupi danno la
Poi ci
zampa
occupiamo della zampa,
di...
che è, diciamo così, si occupa dell'aspetto della difesa del creato, come noi chiamiamo, no? Quindi sia in parte dell'aiuto delle situazioni di difficoltà degli animali, a cui noi, una parte importante di noi tiene molto, ma più appunto in generale alla difesa del creato, anche attraverso lo studio di nuove fonti di energia alternative, insomma ci sono dei progetti importanti anche da questo punto di vista. E poi c'è i lupi delle vette, che è un'altra delle cose a cui teniamo molto, perché a parte che ho tutti i risultati straordinari dal punto di vista proprio alpinistico, abbiamo anche conquistato il Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa quest'estate, ma soprattutto ci dà la possibilità di vivere come comunità un sacco di esperienze
Sì,
umane profondissime
molto
in montagna,
importante.
perché il fuggire dalla realtà, dalla quotidianità, dalle difficoltà e dalla frenesia della vita cittadina ci permette di andare in montagna e entrare a contatto appunto col creato, vivere dei momenti di profonda sintonia con la natura e di spirito di cameratismo, perché poi la montagna in realtà al suo interno, la scalata alla vetta della montagna ha molto di quello che è poi la scalata alla vetta umana che ognuno di noi all'interno del viaggio, dentro l'altazione cerca di fare, no? Come dicevo prima, migliorarsi, quindi arrivare in vetta è un po' la metafora di quello che facciamo in montagna, i lupi delle vette. E poi un'altra branca che ci vede molto impegnati e ci sta dando grandi soddisfazioni anche questo a livello umano, è quella di Memento, quindi le radici della nostra storia e quindi la manutenzione di un sacco di campi in tutta Italia ormai in cui sono seppelliti i nostri eroi. Quindi insomma diciamo che come altazione copriamo veramente tanti, tanti ambiti.
Sempre parlando di attività, c'è cioè quella che vi lega alla manutenzione di Campo 10. Puoi spiegarci cos'è che appunto vi lega a questo luogo e perché è nato tutto ciò?
Come dicevo appunto, come Memento abbiamo deciso insomma di occuparci dei campi dell'onore sparsi in tutta Italia, e ovviamente il più importante a Milano è il Campo 10, dove sono seppelliti 921 tra soldati, tra militari, volontari della Repubblica Sociale e anche cittadini comuni uccisi perché all'epoca scelsero di stare dalla parte sbagliata. È chiaro che seppur l'altazione ovviamente vive il presente e lo sguardo c'ha al futuro, le radici affondano in un passato ben preciso. E la manutenzione di Campo 10 è per noi un passaggio fondamentale nella crescita interiore, nella crescita umana. Infatti, il primo passo che facciamo fare ai ragazzi più giovani quando si avvicinano alle altazioni e vogliono diventare militanti di altazione, la prima cosa è occuparsi della manutenzione di Campo 10, iniziare a mettere le mani nel fango, nella terra, a pulire le lapidi, ricordare, imparare le storie e i nomi di questi ragazzi che coetanei nostri scelsero all'epoca appunto di sacrificare tutto per rimanere fedeli a un'idea, sapendo che stavano andando a combattere una guerra a quel punto già persa. Quindi è chiaro che in questo sacrificio volto solo all'idea si riassume moltissimo di quello che è la formazione nostra e dei nostri ragazzi. Ecco perché siamo così legati alla manutenzione di Campo 10, siamo così legati a quel posto. E infatti ogni mese, ormai da 4 anni a questa parte, ci occupiamo di andare a pulire. Abbiamo riscritto tutti i nomi sulle lapidi, stiamo sostituendo tutte le lapidi, abbiamo fatto un lavoro quotidiano veramente
enorme,
importante, enorme,
l'energia.
Esatto, e quindi però ci rende veramente orgogliosi, perché quando si esce dopo avere una giornata di lavoro al freddo, al caldo, d'estate, d'inverno, ci sente veramente arricchiti e si capisce di aver reso, di aver fatto il proprio dovere, ecco, che è una cosa importantissima al giorno d'oggi.
Allora, la rabbia dei democratici si è fatta sentire il giorno della liberazione, sia contro le alterazioni ma anche contro Casa Pound. Diciamo, come si sono svolti i fatti?
Ma i fatti sono svolti che ormai da qualche anno la commemorazione di Campo 10 suscita delle polemiche. Ricordiamoci che noi questa commemorazione la portiamo avanti da oltre 20 anni, cioè quando ancora, prima ovviamente nascita di Altazione, quando era ancora Azione Skinhead, quindi parliamo veramente di tanti anni fa, che si aveva l'abitudine, la buona abitudine, il 25 aprile o nei giorni in realtà precedenti o successivi, di andare a Campo 10 a rendere omaggio ai caduti della Repubblica Sociale. Solo negli ultimi anni questo ha sollevato polemiche. Ci abbiamo da domandarsi perché una commemorazione che si fa da oltre 20 anni ha sollevato polemiche negli ultimi anni. Questo avviene per il semplice motivo che ovviamente la paura fa scaturire comportamenti spesso incoscienti, di definirei così, no? E la paura dei democratici di oggi è che ovviamente vedere le immagini che sono uscite negli scorsi anni di centinaia di militanti che, inquadrati in ordine, puliti, con rispetto, andavano a rendere omaggio a tutta la Repubblica Sociale, sono immagini che spaventano.
Sì, hanno paura della forza che abbiamo.
Esattamente, nel mondo in cui vige il disordine, no? Allora l'ordine diventa qualcosa da attaccare, qualcosa da colpire. Ormai stanno cercando di distruggere tutto quello che è un'appartenenza, ormai siamo arrivati anche a tentativi di distruzione dell'appartenenza sessuale, no? Quindi siamo arrivati veramente all'estremo. Ovviamente l'appartenenza a un gruppo, appartenenza a una divisa, poi noi abbiamo per nostra scelta uno stile molto marziale in queste commemorazioni, è qualcosa che fa paura. Quindi la prima cosa da abbattere da parte dei democratici era lo stile con cui venivano fatte queste commemorazioni. Quindi hanno cercato di imporre, sia noi che a Casa Pound, il 25 di aprile, una commemorazione che non ci rispecchiava per niente, quindi entrare in gruppi di 10, insomma, hanno cercato in tutti i modi di provocare una reazione sbagliata. Noi l'abbiamo letta come una trappola, ci siamo confrontati con i responsabili di Casa Pound e abbiamo avuto per l'ennesima volta un'affinità nel capire insieme, nel valutare insieme che questa fosse una trappola, fosse il fatto di volerci vedere parte di questo circo, no? Di questa ruota in cui volevano farci cadere, in cui noi eravamo. E quindi abbiamo scelto un'azione, una scelta, abbiamo fatto una scelta che qualcuno può anche aver criticato, ma che noi oggi possiamo rivendicare con grande orgoglio, perché quello che abbiamo fatto oggi, come l'abbiamo fatto, è la dimostrazione che il fare quello che nessuno si aspetta oggi è la strategia vincente. Oggi ci aspettavano una contrapposizione, speriamo che il 25 aprile noi saremmo andati là, saremmo fatti, appunto come dicevo prima, saremmo stati una parte, ci siamo piegati al loro gioco, e invece noi abbiamo deciso di non presentare nessuno, di rompere gli schemi, e oggi invece di presentarci a Campo 10, di fare la commemorazione come volevamo, e anzi meglio di come probabilmente avremmo neanche mai sognato.
In zona 8 c'è un consigliere Paivesi che comunque, diciamo, la sua candidatura ha sollevato delle critiche. Puoi raccontarci appunto la sua posizione, come è salito, diciamo, a questo ruolo?
Ma Stefano Paivesi è un militante di l'Altazione, cresciuto in l'Altazione, e che ha trovato, che abbiamo scelto di trovargli uno spazio in zona 8, perché in zona 8 è la zona in cui l'Altazione a Milano è nata, dove ha le radici, dove sono nati la gran parte dei suoi progetti, dove abbiamo due sedi sì, due sedi aperte quasi due giorni alla settimana, quindi che lavorano a ciclo continuo nei rapporti con i cittadini. E quindi ci si è a queste elezioni presentata l'opportunità di candidare Stefano Pavesi nella Lega, che è un partito con cui a Milano abbiamo degli ottimi rapporti. Ci ha dato questa possibilità e che, devo dire la verità, ha avuto il coraggio anche di tenere testa tutte le critiche che sono piovute addosso quando poi è emerso il fatto che Stefano Pavesi fosse un militante di Altazione. E questo ci ha premiato, questa scelta ci ha premiato. Noi, come dicevo prima, l'Altazione non fa politica partitica, infatti noi scegliamo più una logica eventualmente di candidare uomini nostri che rispondono alla nostra comunità in partiti che possono essere anche diversi in base alle esigenze territoriali, no? Noi pensiamo che mettere persone che rispondono alla nostra comunità in vari partiti, che nelle varie città in cui siamo presenti possano portare un vantaggio alla nostra comunità, sia una logica a oggi vincente, perché non credo che né oggi né mai l'Altazione farà col suo simbolo perlomeno politica partitica. E quindi si è presentata questa occasione, abbiamo fatto una campagna elettorale attraverso i contatti che nel corso degli anni abbiamo sviluppato in zona, e Stefano Pavesi è stato eletto con 450 preferenze, è stato il più votato di tutti i consiglieri a Milano, quello che ha preso più voti di tutti. E questo credo che sia la dimostrazione più grande che quando si fa politica partendo dal basso, fa politica con la vecchia concezione della politica, quindi a contatto col territorio, mettendo le radici, poi i risultati arrivano. Questa è una lezione che abbiamo imparato e credo che possa essere utile davvero a tutti. Siamo veramente molto soddisfatti di questo, anche perché oggi Stefano Pavesi in consiglio di zona permette di portare all'attenzione della zona queste tematiche dei cittadini e quelle che sono anche le rivendicazioni di l'Altazione.
Va bene, ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità a questa intervista.
Grazie a voi.
Gente del quartiere lo sa perché siamo qui stasera. La gente del quartiere lo sa perché siamo qui stasera. Perché c'è chi non ha avuto modo di cambiare idea. Perché c'è chi non ha avuto tempo per cambiare idea. È per loro che siamo qui stasera, è per loro che siamo qui stasera. Per quelli che non hanno avuto modo di cambiare idea, per quelli che non hanno avuto tempo per cambiare idea, per tutti quelli che nel passato si sono meritati un presente, per tutti quelli che nel passato si sono meritati un presente, per tutti quelli che nel passato si sono meritati un presente, per tutti quelli che passato si sono meritati un presente, per tutti quelli che nel passato si sono meritati un presente, per tutti quelli che nel passato si sono meritati un presente, è per loro che siamo qui presente. È per loro che siamo qui. Per quelli che non hanno avuto modo di cambiare idea. Presente! Per quelli che non hanno avuto tempo per cambiare.
grazie di esserci. E di, come di consueto inizio leggendo, perché lo faccio a nome delle comunità che hanno organizzato questa serata, e lo hanno fatto evidentemente con sacrificio e senso di responsabilità non comuni. Dunque, ancora una volta ci ritroviamo qui, ed è questo il terzo anno che siamo in questa piazza, a due passi dalla casa di Sergio, nel suo quartiere, di fronte alla chiesa che ha frequentato e nella quale si svolse il funerale suo e quello di mamma Anita. Ancora una volta siamo venuti a trovarli, Sergio e Anita, a parlare con loro, a cantare con loro. Non è stato facile. Questo raduno ha suscitato molti mal di pancia in un paese come il nostro e in questo sistema globale dove le libertà personali si stanno riducendo giorno dopo giorno. Non è stato facile, perché il pensiero unico dominante e la dittatura del politicamente corretto non possono concepire questa piazza, questo popolo, queste parole di libertà, di onore, di fedeltà. Non è stato facile perché nell'Italia, in cui un giovane su due non trova lavoro, non può costruire una famiglia né sperare nel futuro, nascono nuovi lavori molto ben remunerati, e uno di questi è l'antifascismo. Un nuovo mestiere che offre stipendi, contributi e finanziamenti pubblici a chiunque strilli, sbraiti o piagnucoli, agitando fantasmi. Non è stato facile, stretti nella morsa dei divieti, delle prescrizioni, delle sporche manovre di chi non si vergogna neppure di strumentalizzare i familiari delle vittime. Non è stato facile, ma siamo ancora qui. Siamo qui nel nome di Carlo, di Sergio, di Enrico, dei martiri del 45 e di quelli degli anni 70. E siamo qua soprattutto per il futuro, per continuare a credere, a sperare e a testimoniare amore, libertà, onore e fedeltà. Questa serata, come negli anni passati, si svolge unendo canzoni, parole e immagini. Si svolge sentendo il battito dei vostri cuori e lasciando a voi anche il tempo, la possibilità, per chi non l'ha già fatto, di recarsi via Paladini a portare un cero in memoria di Sergio, affinché quel tratto di marciapiede dove si è sparso il suo sangue possa risplendere di mille luci. Questa serata è dedicata al nostro mondo, a un mondo che nessuno vuole conoscere e che questo quartiere, le persone che abitano in queste case, stanno imparando a conoscere. Chi quest'anno è rimasto qui dal mattino a preparare tutto, ma lo stesso è accaduto l'anno scorso, può testimoniare di quante persone sono passate, mamme con bambini, giovani, anziani, a chiedere e a ringraziare, a dirci bravi, e quanti hanno riconosciuto nella nostra civiltà, nella nostra educazione, nel nostro stile, qualche cosa che non esiste da nessun'altra parte. Voi lasciate tutto pulito, voi non disturbate, voi siete ordinati, voi siete silenziosi. Questo è il nostro paese bello. Qui ci sono volti, età, che fanno sperare in una rinascita del nostro paese. E noi vogliamo che questa piazza sia un palpito, che da questa piazza arrivino le parole di un mondo che sa essere poesia e sa essere lotta, che sa essere amore e sa essere combattimento, di un popolo che non arretra. Ascolteremo le canzoni della Compagnia dell'Anello quest'anno. Ogni anno abbiamo cambiato i gruppi su questo palco. Ringrazio naturalmente Mario e ringrazio tutti gli altri componenti della compagnia. È un doveroso omaggio anche al fatto che il gruppo storico compie quest'anno 40 anni e quindi testimonia un senso di militanza e di appartenenza che va oltre alla qualità delle canzoni, dei testi che sono stati prodotti in questi anni. Va oltre perché è proprio l'esempio di come si possa continuare a vivere e, scusa, anche a invecchiare, continuando a rimanere fedeli alle proprie idee, ai propri sogni e ai propri ideali. In questo senso lascio la parola a Mario e alla sua prima canzone.
Ed eccoci qui a Milano, dove tutto è nato. Io non userò molte parole se non quelle delle canzoni. Sulla strada.
piazza è anche stato l'occasione in questi 3 anni per presentarvi e pubblicare dei libri. Abbiamo incominciato 3 anni fa ripubblicando il libro su Sergio Ramelli. Dovrebbe partire, ma fa lo stesso. E l'anno scorso vi abbiamo presentato e ripubblicato il libro dedicato a Enrico Pedenovi. Quest'anno trovate sul tavolo alla mia destra, quindi alla sinistra per chi guarda il palco, un libro dedicato a Carlo Borsali. È una riedizione dei suoi scritti con un commento del figlio Carlo Borsani Junior. Ovviamente ringraziamo Carlo Borsani figlio perché ci ha autorizzati a ripubblicare questo documento, che non nascondiamo e non ci vergogniamo di dire che è anche l'unica possibilità che ci viene data di ripagare gli sforzi economici che sono dietro all'organizzazione di questa giornata. In tutti questi anni è stata proprio la vendita dei libri l'unica fonte che ci ha permesso di andare in pareggio. Per cui non mi vergogno a chiedere a tutti di acquistare il libro dedicato a Borsani, anche perché comunque è un'edizione unica, non la ritroverete più, non la troverete in giro. È un ricordo corretto, vero e importante per chi viene a queste commemorazioni. Carlo Borsani, 29 aprile 45, è l'emblema e la testimonianza prima di quella mattanza da cui tutto l'odio è partito, e quell'odio così coltivato e redditizio che ancora ci circonda. A Carlo Borsani è dedicato questo video.
29 aprile 1945. Un carretto della spazzatura
attraversa le vie di Milano per raggiungere l'obitorio, dove scaricherà un corpo senza vita. Unico riconoscimento, un cartello. Carlo Borsani, ex medaglia d'oro. Nella mattanza dei Migliacchi, dopo il 25 aprile, non si salvò neppure lui. Un mutilato di guerra, un poeta, un eroe. Medaglia d'oro al valor militare. Qualche mese prima di morire, in un suo discorso, Carlo Borsani aveva detto:
non solo la vita deve essere conquistata con dignità, manca la morte, le due realtà che decidono delle sorti degli uomini, i doni più belli della natura, poiché anche la morte è una conquista quando la vita è stata un'offerta.
È in questo suo donarsi, nel momento della caduta, che nasce la distinzione tra chi sa di essere anche spirito e non solo materia. Una lotta che dura dai tempi di Caino ed Abele e per la quale Borsani è diventato Abele, conscio che questo sacrificio avrebbe rilanciato la sfida ai Caini che ancora oggi esistono. In un altro discorso del 1944 si era rivolto alle nuove generazioni con queste parole.
Quando i giovani avranno veramente compreso la necessità e la verità di un'idea per la quale la fede delle passate generazioni si è tramutata in martirio, la storia dimostrerà come questi giovani difenderanno la gloria di un'eredità tanto preziosa quanto difficile, e come la riconoscenza e la devozione dei giovani saprà raccogliere tutto il sangue e tutta l'opera di chi li ha preceduti.
Oggi possiamo dire che i giovani hanno davvero raccolto quel dono di sangue. Carlo Borsani riposa infatti con altri 1000 camerati barbaramente trucidati nei giorni dell'odio nel campo 10 del cimitero di Musocco, dove da anni ormai gli stessi ragazzi che oggi sono qui in piazza si alternano a svolgere i lavori di manutenzione che altrimenti il comune non garantirebbe. Questa è la migliore risposta all'ultima volontà espressa da Carlo Borsani.
Una sola cosa vi potrebbero forse chiedere umilmente le nostre labbra. Restituiteci in misura d'amore quello che vi abbiamo dato in misura di sangue.
Siamo noi, noi globalmente chiamati nazifascisti. In realtà ci ribelliamo all'opinione universalmente diffusa di essere ormai boccheggianti e prossimi alla fine. Ci ribelliamo all'idea di non avere più nulla da fare contro un cumulo di nemici potentissimi. Ci ribelliamo alle prospettive di tremende punizioni che ci attenderebbero a breve scadenza. Ci ribelliamo pure all'antipatia al vuoto che crea attorno una turba di vigliacchi, timorosi persino di riconoscere almeno il nostro valore con una parola, con un sorriso. Noi siamo i veri ribelli. Per gli altri è facile farsi chiamare ribelli. È piacevole farsi chiamare ribelli quando si è circondati dalle premure di tanti pavidi che intendono crearsi benemerenze.
No, non sono ribelli questi opportunisti degli eventi contingenti, che la pensano come la preponderante parte della popolazione mondiale. In realtà non sono ribelli quegli sciagurati nostrani che allargano le ferite della patria martoriata. I veri ribelli siamo noi, ribelli contro un mondo vecchio di egoisti, di privilegiati, di conservatori, di capitalisti oppressori, di falisti sistemi, di superate ideologie, di dottrine ingannatrici, dei falsi e dei bugiardi. Ribelli, insomma, contro il mondo dell'ingiustizia. Ribelli in nome di una santa causa, di una società giusta e ordinata, di rispetto del lavoro, di dignità nazionale, di amore alla patria, al nucleo familiare, alle onorevoli ed egregie cose intraprese nella vita.
Ribelli di fede, ribelli che non misurano gli ostacoli, che non si soffermano sulle prospettive. È la fede che trasfonde nei nostri cuori la certezza della vittoria, accesa come una fiaccola ardente, anche nel buio della sfortuna. Certezza che crea la carta buona, l'ultima carta, quella del trionfo.
Innanzitutto un ringraziamento a Vertex Teatro, era giusto che vi ripresentassi, anche se è il terzo anno che ci accompagnano nelle letture poetiche. Questo brano è sostanzialmente il testamento spirituale di Solaro, anche lui ucciso il 29 d'aprile a Torino, una figura limpida, bellissima, che nella sua morte anche ha testimoniato la differenza tra gli uomini di fede e i vigliacchi. Restituisco a questo punto la canzone, la parola musicale a Mario con un brano che rimane nell'ambito di quello che avvenne nel 45, dedicato al tenente pilota Boscutti.
Dedicato a Boscutti, al tenente pilota Boscutti, che difese Padova. Thank you. settembre 43, quando la vergogna e l'offesa per quella fuga di un re, quando il disgusto, la rabbia presero parte di te, quando anche un pugno di sabbia pareva meglio di un re. La tua scelta fu immediata, fu l'onore che scelse per te, la bandiera fu rialzata come aquila in volo con te. La tua scelta fu immediata, fu l'onore che scelse per te, e la patria ritrovata come aquila in volo con te.
29 aprile 1975. Non è la data in cui qualche cosa è finito, non è la data del funerale di Sergio con cui si è cancellata la sua vita e la sua presenza, è la data dell'inizio di tutto, è la data dell'inizio di una storia che non può finire, che non riesce a trovare riposo, di una storia che si rinnova con una sua forza, che è superiore a quella di tutti gli artefici, di tutti i protagonisti, di tutti quanti la condividono, è superiore anche alla forza di questa piazza. La forza che Sergio ci sta dando anno dopo anno, rinnovandosi in maniera incredibile. Voi sapete che ci sono 24 strade dedicate a Sergio. Bene, è proprio notizia di oggi che tra poche settimane anche Catanzaro inaugurerà una strada a Sergio e anche Perugia ne ha deliberata un'altra. Ma tutto questo non è nostra capacità. Sapete la storia del libro che da 20 anni continua a girare l'Italia, anche questo lo trovate comunque se volete ancora qui sul nostro tavolo. Sapete la storia dello spettacolo teatrale, la storia del cortometraggio realizzato da Bussagli. Sembra che incredibilmente ogni volta che vorremmo forse consegnare questa vicenda o riteniamo che tutto sommato abbiamo fatto ogni sforzo, ogni volta Sergio ci dà nuovi spunti. Come ha detto il sacerdote in chiesa, Sergio apre le nuvole. Guardate questo cielo, guardate questa luna. Sergio per noi è una forza, Sergio per noi è una presenza, Sergio è veramente vivo e lotta insieme a noi. E quest'anno si è rinnovata questa vicenda con la pubblicazione di un'opera a fumetti. È uno strumento importante il fumetto, come è stato importante il teatro, come è stato importante il cinema. È importante perché ci permetterà, vi permetterà di parlare meglio, di far conoscere la storia di Sergio ai vostri coetanei, di entrare nelle scuole, di raccontarla con uno strumento forte. E allora vediamo qualche immagine di questo nuovo strumento, di questa nuova avventura che ci ha regalato Sergio. Thank you. Seguito e identificato, forse proprio il fatto che a lui toccava quell'anno commemorarlo. Pagò per la vigliaccheria di apprendisti stregoni del terrorismo, che poi solo molti anni dopo, come peraltro gli assassini di Sergio, furono rintracciati, ma pagarono ben poco anche loro per quel gesto. Enrico Pedenovi per noi rappresenta in tutti i sensi un motivo, un modo per parlare di tutti i martiri degli anni 70. Per questo abbiamo realizzato un filmato, un video, che anche con qualche immagine sgranata, ma è giusto che lo fosse per i tempi, ripercorre volti, nomi e anche speranze, sensazioni di quegli anni 70. È affidata come base musicale a una canzone, all'omonima canzone degli Amici del Vento, così anche se non sono presenti sul palco. Ringraziamo anche loro per una testimonianza che è durata 40 anni. 40 anni fa nascevano anche gli Amici del Vento in questo tipico campo orchestra. Vediamo insieme il filmato.
Lotta nel mondo, mi hanno chiamati anni di fuoco, ma c'ero anch'io a fare quel gioco, e adesso che son finiti sui giornali a colorare le righe dei servizi speciali, mi sembra di non essere più della generazione mia, quella nutrita d'odio e un poco di pazzia. Anni 70, anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza, per chi non te le scuse, per chi non è un pentito, per chi non te ne accuse, per chi ha vissuto sempre col cuore nella mano, giocando i suoi vent'anni in primo piano. scuse, le ragioni e i piagnistei sono sempre gli stessi che fanno i filistei. La mia storia ha troppi nomi, troppi amici che hanno lasciato troppe macchie sull'asfalto. E dell'odio non mi importa un accidente, ma non riesco proprio a dire che non è successo niente. Anni 70, anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza, per chi non deve scuse, per chi non è un pentito, per chi non teme accuse, per chi ha vissuto sempre col cuore nella mano, giocando i suoi vent'anni. Me ne frego, te lo dico, se la mano che ha ammazzato oggi è un bravo professore, ce n'è anche uno deputato. L'assassino è un assassino, anche quando chiede scusa il perdono glielo lascio, ma non è partita chiusa. E fino a quando in gola avrò la voce, smaschererò i ruffiani nel ricordo fugace. Le immagini del tempo sono qui nella memoria e non possono parare come hanno fatto con la storia. Anni 70, anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza, per chi non deve scuse, per chi non è un pentito, per chi non teme accuse, per chi ha vissuto sempre col cuore nella mano, giocando i suoi vent'anni in primo piano. Adesso tutti vogliono capire, si fruga la storia e si continua a mentire. I giudici complici e i giornali potenti si erano sbagliati, ma adesso sono contenti. Ma le note di sangue non si possono fermare e i fantasmi di ieri non son merce da buttare. Ogni giorno passato è scolpito nel tempo, la menzogna di sempre verrà persa nel vento. Anni 70, anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e colpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza.
Beati quelli che più hanno, perché più potranno dare e più potranno ardere.
Beati quelli che hanno 20 anni, una mente casta, un corpo temprato e una madre animosa.
Beati quelli che, aspettando e confidando, non dissiparono la loro forza, ma la custodirono nella disciplina del guerriero.
Beati quelli che disdegnarono gli amori sterili per essere vergini a questo primo e ultimo amore.
Beati quelli che, avendo nel petto un odio radicato, se lo strapperanno con le loro proprie mani e poi offriranno la loro offerta.
Beati quelli che, avendo ieri gridato contro l'evento, accetteranno in silenzio l'alta necessità e non più vorranno essere gli ultimi, ma i primi.
Beati i giovani che sono affamati, assetati di gloria, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché avranno da tergere un sangue splendente, da bendare un raggiante dolore.
Beati i puri di cuore, beati i ritornanti con le vittorie, perché vedranno il viso novello di Roma, la fronte ricoronata di Dante, la bellezza trionfale d'Italia.
Gabriele D'Annunzio.
ci avviamo così verso la conclusione. Prima permettetemi qualche ringraziamento ancora e qualche considerazione. Innanzitutto in questo momento siamo comunque in diretta streaming su Facebook e anche questo è un esperimento, diciamo, tecnologico nuovo. Anche l'anno scorso eravamo in diretta streaming, ma su YouTube, che è più semplice. Ovviamente non ho i dati adesso, o perlomeno dovrebbero comunicarmeli dalla regia, ma questa è un'altra modalità per potente di essere presenti in tutta Italia. Probabilmente molti di voi, perché il tantam per essere qua stasera è passato soprattutto proprio dalle pagine di Facebook, avranno visto i numeri che hanno toccato le 120-130 mila unità nella nostra pagina quando abbiamo appunto pubblicato questo manifesto, oltre centinaia e centinaia di commenti, di condivisioni, di like e cose del genere. Dobbiamo fare, facciamo uno sforzo da questo punto di vista anche tecnologico, per questo che voglio comunque ringraziare l'associazione Lorient, in particolare Claudio, Francesco e Roberto, che sono impegnati nella parte tecnica per queste riprese, per lo diretta streaming e quindi anche per la realizzazione dei filmati che avete visto. Detto questo, non mi rimane altro che lasciare la parola ancora a Mario per altre due canzoni, intanto che incomincerà anche la distribuzione delle torce.
Grazie. Passate le stagioni, ricordi corse pazze, la tua Vespa, le riunioni, le prime sigarette, fumate dentro i bagni, il gusto di bruciare per sempre le illusioni, e noi reietti pazzi che spaccavamo il mondo, poi senza badarci ne incollavamo i pezzi. Gli anni son passate le stagioni, le feste a luci basse, a campane e pantaloni, tu che parlavi allora di boe e di baglioni, io intanto riprovavo per te nuove canzoni, da sola mi ascoltavi e ti sembrava strano, tu sempre compassata, io con la mia in mano. Leggere tutto, era bello cavalcare un po' con Bilbo e Frodo Baggins al puledro e impennato, bere una birra in pace mentre Gandalf raccontava, fumando l'erba viva e in faccia un mondo scemo, la nostra ribellione pareva avesse il pregio trasgressione. Per gli altri ogni diritto, per noi la repressione, quegli anni dentro il ghetto tentavamo l'evasione, macartismo d'altro segno, se mangiato con scioltezza, illusioni e barricate, innalzate con purezza, ma io credo che sia giusto rimanere e continuare.
tutti noi no, anche se tutti noi no.
Ragazzi, qualcuno si era sbagliato, adesso tutto cambia, viva il libero mercato, ma c'è qualcosa che stona in questo ragionamento, qualcosa che non perdona, qualcosa che resta nel vento. Saranno le voci di molti che ci hanno già lasciato, e non mi pare che siano morti gridando viva il libero mercato, anche se tutti noi no, 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 tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no.
Questo è il momento di raccoglierci, questo è il momento di accendere le fiaccole, fuoco a tutte le fiaccole.
Del settimo reggimento divisione Cuneo, il 9 marzo 1941, durante la tenace difesa di una delicata posizione restava gravemente ferito al viso, agli occhi ed in varie parti del corpo. Ricoverato in gravissime condizioni, conscio ormai che la vista era irrimediabilmente perduta, esprimeva solo il rammarico. Dover desistere dalla lotta. Rientrato in patria dopo l'8 settembre 1943, aderì alla Repubblica Sociale, dove ricoprì l'incarico di presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Il 29 aprile 1945, nonostante fosse cieco, è conosciuto per la sua opera di letterato, poeta e pacificatore, venne brutalmente prelevato da una banda partigiana, trascinato in piazzale Susa e qui assassinato con un colpo alla testa. Un solo grido uscì dalla sua bocca: «Viva l'Italia!»
Camerata Carlo Borsani.
Enrico Pedenovi. Nel 1945, giovanissimo milite della decima MAS. Nel dopoguerra contribuisce alla nascita del Movimento Sociale Italiano, per il quale viene eletto anche consigliere provinciale a Milano. Avvocato apprezzato da tutti per la sua pacata onestà, per il suo impegno sociale e per la moderazione dei suoi interventi politici. Il 29 aprile 1976 doveva essere proprio lui a commemorare pubblicamente Sergio Ramelli, tragicamente morto l'anno prima. La mattina invece, ad attenderlo sotto casa, c'era un manipolo di nuovi partigiani, aspiranti terroristi di prima linea, in cerca di un bersaglio facile per la loro prima prova di omicidio. Aspettano vilmente che salga in macchina per colpirlo con 5 colpi. Nonostante le ferite, Pedenovi trova la forza di uscire dall'auto per affrontare gli assassini, ma un ultimo colpo alla testa spegne la sua vita.
Camerata Enrico Pedenovi.
Sergio Ramelli, 18enne, militante del Fronte Gioventù, di cui era fiduciario per l'Istituto Tecnico Molinari. Proprio in questa scuola ebbe inizio il suo calvario, fatto di minacce, aggressioni e soprusi perpetrati da esponenti comunisti e tollerati dal silenzio vile di professori e istituzioni. Sergio affrontò sempre i suoi nemici a viso aperto, con coraggio e determinazione, senza venir meno ai suoi ideali, senza rinnegare, senza tradire. Processato ed espulso da scuola perché fascista, rimane incrollabile nella militanza politica. Per questo, 13 marzo 1975, un commando composto da 8 studenti universitari che neppure lo conoscevano lo aspetta sotto casa, armato di chiavi inglesi con le quali gli spappolano il cranio. Morirà in ospedale il 29 aprile 1975, dopo 47 giorni di agonia, rimanendo per noi esempio indelebile di militanza, coraggio e fedeltà all'idea.
Camerata Sergio Ramelli.
Presente!
Camerata Sergio Ramelli.
Presente!
Camerata Sergio Ramelli.
Presente!
linea.